Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Ora su Gorgo Radio, tutta un'altra storia. Settimanale di informazione storica con Giulio Litta Modignani.
Bentornati a tutta un'altra storia. Oggi riprendiamo il racconto dell'impresa di Fiume, da dove l'avevamo interrotto settimana scorsa. Passato il difficile inverno 1919-20, il morale Fiume tornò a sollevarsi, se non altro per il fatto di essere riusciti a resistere per mesi al blocco imposto dalle autorità italiane. La vita a Fiume non scorreva certo monotona, visti i nomi dei personaggi che parteciparono all'impresa. Protagonista indiscusso fu Gabriele D'Annunzio, il comandante dei legionari, molto popolare tra uomini e donne nonostante avesse ormai 57 anni. Il suo stile di comando anticipò molti degli elementi dell'iconografia fascista. L'abitudine di arringare la folla dal balcone, la posa con le mani ai fianchi, l'espediente di dialogare con il pubblico, e poi il saluto romano, i motti a noi e a ei alla là, la simbologia macabra di teschi e pugnali furono tutti introdotti o resi celebri dal poeta soldato. Accanto a lui diverse personalità di spicco, tra cui il più pittoresco fu sicuramente Guido Keller, aristocratico milanese e aviatore spericolato, autore di diversi gesti teatrali. Volò fino a Roma per lanciare un pitale sopra il Parlamento, in segno di scherno verso il governo italiano, e anche di azioni goliardiche, a cui non poté sottrarsi neanche lo stesso D'Annunzio, che si vide derubato della sua aquila addomesticata. Durante la sua permanenza a Fiume, Keller fondò la rivista Yoga, di tendenze naturiste e esoteriche, insieme a Giovanni Comisso, che sarebbe poi diventato un famoso scrittore. Pur senza praticarlo apertamente, Comisso e Keller sostenevano il riconoscimento dei diritti per gli omosessuali, che a Fiume erano di fatto tollerati e anche incoraggiati. Fu invece apertamente riconosciuta la parità di diritti tra i due sessi, tanto che molte donne parteciparono da protagoniste all'impresa, dalla marchesa Incisa di Camerana, che vestiva la divisa militare degli Arditi, alla giovane pianista Luisa Baccara, amante ufficiale di D'Annunzio. Molte celebrità visitarono Fiume per portare la loro solidarietà ai legionari. Il maestro Arturo Toscanini, che sarebbe stato un fiero antifascista, era anche un acceso patriota e visitò Fiume con la sua orchestra, tenendo un grande concerto nel teatro della città. Guglielmo Marconi, inventore della radio e allora scienziato già affermato, effettuò una trasmissione da Fiume, anche se il principale obiettivo della sua visita era quello di ottenere il divorzio, che all'epoca in Italia non esisteva, mentre invece a Fiume era permesso. L'8 settembre 1920 era stata infatti approvata la Carta del Carnaro, dal nome del golfo dove si trova Fiume, vera e propria costituzione del nuovo Stato fiumano autoproclamato, dato che l'Italia non voleva accettarne l'annessione. Il testo era stato scritto dal capo di gabinetto Alceste De Ambris, a cui si dovevano gli articoli più progrediti sul piano delle libertà sindacali. Ma D'Annunzio aveva voluto rivedere il documento, inserendo romantici accenni alla poesia, alla musica e la più ampia libertà in tema di diritti civili, tra cui appunto il divorzio, che rappresentava una novità assoluta per i tempi. La Carta del Carnaro fu letta con grande interesse in Italia e all'estero, anche da intellettuali di sinistra, tanto che la reggenza, così si chiamava il governo di D'Annunzio, fu il primo stato a riconoscere ufficialmente l'Unione Sovietica, ricevendone in cambio l'apprezzamento di Lenin. Tornando alle celebrità, visitarono la città adriatica anche il poeta Filippo Tommaso Marinetti, padre del futurismo, e l'eroe di guerra Luigi Rizzo, quest'ultimo nella doppia veste di amico di D'Annunzio e spia per conto della Marina italiana. Ma l'ospite forse più celebre fu Benito Mussolini, che pilotò personalmente un aereo da Milano a Fiume per dimostrare il suo sostegno ad D'Annunzio. Mussolini era allora direttore del Popolo d'Italia, un giornale con grande seguito nel paese. Aveva sposato immediatamente la causa fiumana ed espresso le lodi più sperticate per D'Annunzio, verso cui nutriva una forte soggezione e probabilmente anche una forte gelosia. Per mesi il Popolo d'Italia fu l'organo ufficiale del fiumanesimo in Italia, ma i rapporti tra Mussolini e D'Annunzio si incrinarono quando una sottoscrizione di denaro promossa dal giornale finì in larga parte nelle tasche del suo direttore. D'Annunzio protestò con una lettera in cui gli intimava di vergognarsi, ma Mussolini fu abile a pubblicarla cancellando le frasi più ingiuriose, in modo da farla sembrare una lettera di elogio. In realtà il futuro duce aveva deciso di scaricare D'Annunzio, perché aveva capito che in Italia il clima politico e i sentimenti verso Fiume erano cambiati. Nel giugno 1920 Anitti era succeduto come primo ministro Giovanni Giolitti, anziano statista quasi ottantenne ma ancora abile politico. Dopo aver gestito con scaltrezza l'occupazione delle fabbriche di settembre, Giolitti decise di farla finita con l'occupazione di Fiume e per farlo avviò trattative con la Jugoslavia. Il 12 novembre fu firmato il Trattato di Rapallo, in base al quale all'Italia venivano riconosciute l'Istria e la città di Zara in Dalmazia, mentre Fiume sarebbe diventata una città libera. Quasi tutti in Italia, compreso Mussolini, si dichiararono soddisfatti, stanchi come erano di rischiare la guerra civile per Fiume. Giolitti inviò allora il generale Enrico Caviglia, eroe della Prima Guerra Mondiale, a trattare con D'Annunzio la resa, che questo ovviamente rifiutò. Forte del suo prestigio, Caviglia inviò quindi un ultimatum, scaduto il quale, il 24 dicembre 1920, lanciò le truppe regolari all'attacco dei legionari fiumani. Fu uno scontro tra italiani, in cui morirono una cinquantina di militari e una decina di civili, non pochi in tempo di pace. D'Annunzio lo chiamò enfaticamente Natale di Sangue, e a un certo punto le sorti dello scontro furono anche in bilico, dato che i legionari si battevano con coraggio e molti dei regolari esitavano a sparare sui connazionali. Alla fine, quando la corazzata Andrea Doria aprì il fuoco sulla città, colpendo anche la finestra dello studio di D'Annunzio, il poeta soldato dovette cedere. Il 28 dicembre consegnò tutti i poteri al Consiglio Nazionale di Fiume, che si affrettò a firmare la resa, e ai primi di gennaio 1921 i legionari lasciarono la città e rientrarono nei ranghi, beneficiando di un'amnistia generale. Fiume sarebbe rimasta città libera solo per pochi anni. Nel 1922 i fascisti locali rovesciarono il governo, che pure era maggioranza italiana. E nel 1924, con un nuovo accordo italo-jugoslavo, la città fu annessa all'Italia, dove rimase fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando fu definitivamente ceduta alla Jugoslavia, poi diventata Croazia. L'impresa di Fiume era finita, ma aveva contribuito in maniera determinante a minare la credibilità delle istituzioni italiane, Parlamento ed esercito in testa. Di questa crisi avrebbe approfittato pochi mesi dopo Mussolini, il vero vincitore della contesa, mentre D'Annunzio sarebbe stato relegato nel suo esilio dorato sul lago di Garda, dove morì nel 1938, circondato dai cimeli fiumani e dalla fedeltà dei suoi legionari. Se molti di loro aderirono al fascismo, altri, come De Ambris, vi si opposero, facendo di Fiume un'esperienza ibrida e comunque non assimilabile al fascismo, ma anzi, per certi versi, antesignana dei movimenti libertari degli anni 60. Per chi vuole approfondire, consigliamo il libro di Raul Pupo, Fiume, città di passione, che ricostruisce tutta la storia di Fiume dal 1800, dando ampio spazio all'avventura d'Annunziano. Più concentrato sull'impresa è invece D'Annunzio, il poeta armato, di Antonio Spinosa. Per la narrativa segnaliamo Poeta al comando, di Alessandro Barbero, storico ma anche valido romanziere. Arrivederci alla prossima puntata.
Corco Radio, la radio dei grandi eventi.